Immerso in un sonno compatto, Maigret sentì vagamente uno squillo, ma non si rese conto che era il telefono, né che sua moglie si era sporta sopra di lui per rispondere.
«È Popol», annunciò lei dopo aver scosso il marito. «Vuole parlarti».
«Sei tu, Popol?» grugnì Maigret, ancora mezzo addormentato.
«Sei tu, zio»,
udì dall'altro capo del filo. Erano le 3 del mattino. Il letto era caldo, i vetri coperti di fiori di ghiaccio perché fuori gelava, e a maggior ragione gelava a Gemont, da dove chiamava Popol.
«Cosa vai dicendo? Aspetta, prendo nota dei nomi. 8... Sì, lettera per lettera, è più sicuro».
La signora Maigret sbirciava il marito chiedendosi una cosa sola. «Dovrà alzarsi o no?» Ovviamente si alzò, di pessimo umore, e le spiegò:
«Lì a Gemont è stato commesso un delitto e Popol si è preso la responsabilità di trattenere un intero vagone».
Popol era Paul Vinchon, il nipote di Maigret, ispettore alla frontiera con il Belgio.
«Dove vai?»
«Prima vado al Quai per raccogliere qualche informazione, poi forse mi toccherà prendere il primo treno».
Era sempre sul 106 che capitavano le grane. Un treno che partiva da Berlino alle 11 del mattino con un paio di vagoni provenienti da Varsavia. Passava da Liegi alle 23.44, ora in cui la stazione era deserta. Aspettavano solo che partisse il 106 per chiudere, e che arrivava infine a Erkelin, all'1.57. I predellini dei vagoni erano bianchi di brina quella notte e scivolosi.
A Erkelin, i doganieri belgi, che, essendo il treno in uscita, non avevano granché da fare, attraversarono i corridoi, aprirono qualche scompartimento a caso e tornarono in fretta a radunarsi attorno alla stufa. Alle 2.14 il treno si metteva già in moto per passare la frontiera e raggiungere Gemont alle 2.17.
«Gemont, 51 minuti di sosta!» gridava un addetto correndo con una lanterna sul marciapiede.
Nella maggior parte degli scompartimenti i viaggiatori dormivano ancora. Le luci erano basse e le tendine chiuse sui finestrini.
«Passeggeri di seconda e terza classe, scendere per la dogana!»
si udì gridare lungo il convoglio. All'ispettore Paul Vinchon bastò uno sguardo per accorgersi che le tendine che venivano aperte e le luci che si accendevano erano più del solito. Corrugò la fronte e si avvicinò al capotreno.
«Come mai così tanti passeggeri in prima oggi?»
«Domani si apre a Parigi il congresso internazionale dei dentisti. Ne abbiamo almeno 25 più del solito».
Vinchon salì nel vagone di testa e aprì le porte degli scompartimenti l'una dopo l'altra, borbottando con voce monotona:
«Preparare i passaporti, prego».
Se i passeggeri erano ancora addormentati e le luci basse, Vinchon le accendeva e dall'ombra si vedevano emergere delle facce gonfie di un sonno poco ristoratore.
«Preparare i passaporti, prego».
5 minuti dopo, quando ripassò, incrociò i doganieri che ispezionavano gli scompartimenti di prima classe facendo uscire tutti in corridoio, controllando i sedili, setacciando ogni angolo.
«Passaporti, carte d'identità».
Poi toccò a un vagone tedesco con i sedili di velluto rosso. In genere gli scompartimenti di quel tipo non erano occupati da più di 4 passeggeri, ma quella notte, per via dei dentisti che avevano preso d'assalto il treno, i viaggiatori erano 6. Popol scoccò un'occhiata ammirativa all'affascinante passeggera seduta nell'angolo a sinistra, accanto al corridoio, che viaggiava con passaporto austriaco. Gli altri li guardò a malapena, a eccezione dell'uomo seduto in fondo allo scompartimento che, protetto da una spessa coperta, non si era mosso.
«Passaporto»,
ripeté Vinchon, toccandogli la spalla. Gli altri viaggiatori avevano cominciato ad aprire le valigie per gli agenti della dogana, che sarebbero arrivati da un momento all'altro.
Vinchon scosse di nuovo il passeggero addormentato.
Lo vide scivolare di lato e un secondo dopo si accorse che era morto. Scoppiò un parapiglia. Lo scompartimento era troppo stretto per contenere tutti e quando arrivò la barella fu un'impresa caricare il corpo, che risultò particolarmente pesante.
«Portatelo all'infermeria»,
ordinò Vinchon, il quale poco dopo riuscì a scovare tra i passeggeri un medico tedesco. Nel frattempo, per ogni evenienza, aveva chiesto a un doganiere di sorvegliare lo scompartimento. La giovane austriaca era l'unica a voler scendere per prendere una boccata d'aria, e quando le fu negato il permesso, fece spallucce con aria sdegnosa.
«Sa dirmi di cosa è morto?» chiese Vinchon al medico.
Questi sembrò perplesso e alla fine decise di spogliare il cadavere con l'aiuto dell'ispettore. Anche così sulle prime non notarono ferite e solo dopo un lungo esame il tedesco mostrò sotto la piega d'adipe del petto un segno a malapena visibile.
«Gli hanno trafitto il cuore con uno spillone», dichiarò.
Entro 12 o 13 minuti al massimo il treno avrebbe lasciato la stazione. Il commissario speciale non c'era. Vinchon, agitatissimo, dovette prendere una decisione su due piedi. Corse verso il capostazione e ordinò che sganciassero il vagone. I passeggeri non sapevano esattamente cosa stesse succedendo. Non appena appresero che il loro vagone sarebbe rimasto a Gemont e furono invitati a trovar posto altrove, i viaggiatori degli scompartimenti vicini si misero a protestare. E ancor di più protestarono i passeggeri che avevano viaggiato con il morto quando Vinchon l'informò che era costretto a trattenerli fino all'indomani. Cos'altro poteva fare dal momento che tra di loro c'era un assassino? Ciononostante, una volta che il treno fu ripartito con un vagone e 6 passeggeri in meno, Vinchon cominciò a sentirsi le gambe molli e chiamò al telefono lo zio. Alle 3:45 del mattino, Maigret era al Quai des Orfèvres, dove c'erano pochissime stanze illuminate. Il commissario chiese a un ispettore di guardia di fargli un caffè e si accese la pipa. Alle 4, mentre l'ufficio si riempiva di fumo, aveva già Berlino in linea e dettava a un collega tedesco i nomi e gli indirizzi fornitigli dal nipote. Chiese poi di parlare con Vienna, giacché una delle passeggere dello scompartimento veniva da lì. Dopodiché dettò un telegramma per Varsavia, perché c'era anche una certa signora Irtwich di Vilnius. Nel frattempo, a Gemont, nell'ufficio del commissario speciale della stazione, Paul Vinchon teneva a testa alle sue 5 vittime, ciascuna delle quali reagiva secondo il proprio temperamento. Se non altro, nella stanza c'era un bel fuoco, una di quelle grosse stufe da stazione che ingoiano enormi quantità di carbone. Vinchon aveva fatto anche portare delle poltroncine dagli uffici vicini, le classiche poltrone amministrative di legno nero, coi piedi torniti e il velluto liso. «Vi prometto che cercheremo di accelerare al massimo le procedure, ma per il momento sono costretto a trattenervi tutti qui. Se voleva redigere un rapporto accettabile entro il mattino seguente, non aveva un minuto da perdere. I passaporti erano sulla scrivania. Il corpo di Otto Braun, così si chiamava la vittima, come indicava il passaporto che gli avevano trovato in tasca, nell'infermeria. Se desiderate posso farvi servire delle bevande calde, ma dovete decidervi in fretta perché il buffet sta per chiudere. Già alle 4:10 però, Vinchon venne interrotto dallo squillo del telefono. Pronto? Aulnois? Come dice? Certo. È probabile che ci sia un legame, sì. Me lo mandi col primo treno. Anche i documenti, si capisce. Si spostò nell'ufficio a fianco per telefonare a Maigret, senza farsi sentire. Sei tu, zio. Ci sono novità. Pochi minuti fa, quando il treno si è fermato alla stazione di Aulnois, hanno visto un uomo sbucare da sotto un vagone. C'è stato un inseguimento piuttosto movimentato, ma alla fine l'hanno preso. Aveva addosso un pacchetto di titoli avvolti in una tela cerata. Titoli internazionali, soprattutto petroliferi. Per un valore considerevole. L'uomo ha detto di chiamarsi Jeff Bebelmans. Nato ad Anversa, di professione acrobata. Sì, me lo mandano col primo treno. Anche tu, zio, conti di arrivare con il primo treno? Ah, no? Alle 10:20? Grazie, zio. E tornò dalla sua combriccola, come la chiamava lui. Quando spuntò l'alba, la luce era così glaciale che a tutti sembrò facesse ancora più freddo del giorno prima. In stazione arrivarono dei viaggiatori per prendere un treno regionale. Intanto, Vinchon, sordo alle proteste dei suoi clienti, ormai intontiti dalla stanchezza, continuava a lavorare.
Non persero tempo. Del resto non c'era un minuto da perdere. Era il classico caso che può ingenerare complicazioni diplomatiche. Non si poteva trattenere all'infinito 5 viaggiatori di nazionalità diverse, tutti con i documenti in regola, per il solo fatto che nel loro scompartimento era stato ucciso un uomo.
Maigret arrivò alle 10:20, come aveva annunciato. Alle 11, su un binario morto dove era stato spostato il vagone, ebbe luogo la ricostruzione. Il grigiore, il freddo e la stanchezza generale contribuirono a renderla un'esperienza un po' irreale. Due volte una delle viaggiatrici scoppiò in una risata nervosa, prova che doveva aver esagerato con i grog per riscaldarsi.
«Prima di tutto mettete il morto al suo posto», ordinò Maigret. «Suppongo che le tendine ai finestrini fossero abbassate».
«Non abbiamo toccato nulla», dichiarò il nipote.
Certo, sarebbe stato meglio aspettare la notte o addirittura l'ora precisa del delitto, ma poiché non c'era tempo...
Stando al passaporto, Otto Brown aveva 58 anni, era nato a Brema e aveva esercitato la professione di banchiere a Stoccarda. Ne aveva tutta l'aria, del resto. Era un pingue, facoltoso signore, con abiti di buon taglio, il cranio rasato e le fattezze marcatamente israelite. Queste erano le informazioni appena giunte da Berlino su di lui. Costretto a cessare la sua attività finanziaria dopo la rivoluzione nazionalsocialista, ha dato però garanzie di fedeltà al governo e non ha mai avuto fastidi. Si dice fosse molto ricco. Ha elargito 1.000.000 marchi alla cassa del partito. In una tasca del morto, Maigret trovò il conto di un albergo di Berlino, il Kaiserhof, dove Otto Brown, proveniente da Stoccarda, si era fermato per 3 giorni. I 5 viaggiatori erano in piedi nel corridoio e seguivano chi con sguardo cupo, chi esasperato, l'andirivieni del commissario, il quale, indicando la reticella sopra il posto di Brown, chiese:
«Questi bagagli sono suoi?»
«Sono miei», fece la voce pungente di Lena Leinbach, l'austriaca. «Le dispiace sedersi al posto che occupava stanotte?»
La donna obbedì di malagrazia, muovendosi a scatti, il che tradiva un principio di ubriachezza. Indossava una sontuosa pelliccia di visoni sopra una toilette estremamente elegante e aveva le dita tutte inanellate. Da Vienna avevano telegrafato: «Prostituta d'alto bordo con al suo attivo numerose avventure nelle capitali dell'Europa centrale, ma che non ha mai avuto noie con la polizia. È stata a lungo l'amante di un principe tedesco».
«Chi di voi è salito a Berlino?» chiese Maigret, rivolgendosi agli altri.
«Lei permette?»
rispose uno degli uomini in perfetto francese.
E difatti era francese, Adolphe Bonvoisin, di Lille. «Nessuno può informarla meglio di me, visto che occupavo lo scompartimento fin da Varsavia. Eravamo in 2. Io vengo da Leopoli. Sono rappresentante di Filati e la mia casa madre ha una filiale in Polonia. Anche la signora è salita insieme a me a Varsavia», indicò la donna di una certa età, un'ebrea come Otto Brown, bruna, grassa e con le gambe gonfie avvolta in un cappotto di astrakhan.
«Signora Irvich di Vilnius».
Dato che non parlava francese, si spiegarono in tedesco. La signora Irtwich, moglie di un grosso commerciante di pellicce, si recava a Parigi per una visita da uno specialista e protestava vivamente per...
«Si sieda al posto che occupava ieri».
Rimanevano gli altri 2, entrambi uomini.
«Nome?»
chiese Maigret al primo. Un tipo alto e magro, molto distinto, con un'aria da ufficiale.
«Thomas Hauke di Amburgo».
Sul suo conto, Berlino era meno stringata. Condannato nel 1924 a 2 anni di prigione per traffico di gioielli rubati, da allora sotto stretta sorveglianza. Frequentava i ritrovi mondani di diverse capitali europee. Si sospetta sia dedito al commercio clandestino di cocaina e morfina. Infine l'ultimo, un uomo di 35 anni con gli occhiali, il cranio rasato, i lineamenti duri.
«Dottor Gellhorn di Colonia», si presentò. E lì vi fu un malinteso ridicolo. Maigret gli domandò come mai, quando avevano trovato il suo compagno di viaggio esanime, non se n'era occupato. «Perché non sono dottore in medicina, ma in archeologia». Ecco come risultavano ora collocati i viaggiatori, conformemente alla disposizione della notte precedente. Otto Brown, Thomas Hauke, Ad Bonvoisin, dottor Gellhorn, signora Irtwich, Lena Leinbach. Ovviamente tutti, tranne Otto Brown, ormai nell'impossibilità di testimoniare, negavano di aver commesso il delitto, così come tutti dichiaravano di non sapere nulla. Nel frattempo, Maigret aveva fatto quattro chiacchiere con Jeff Bebelmans, l'acrobata di Anversa che era sgusciato fuori da sotto un vagone ad Aulnoy con addosso 2 o 3 milioni di titoli al portatore. Sulle prime, Bebelmans, messo di fronte al cadavere, non aveva battuto ciglio e si era limitato a chiedere «Chi è?». Dopodiché gli avevano trovato in tasca un biglietto di terza classe Berlino-Parigi. Anche se parte del viaggio se l'era fatta attaccato al telaio del vagone, probabilmente per evitare che scoprissero i titoli alla frontiera. Ma Bebelmans non era molto loquace. Era un buon tempone e si accontentava di rispondere. «Far domande è il suo mestiere, solo che io non ho proprio niente da dire». Le informazioni sul suo conto non erano particolarmente edificanti. Ex acrobata, aveva lavorato come cameriere in alcuni nightclub, prima a Bruxelles, poi a Berlino. «Dunque», cominciò Maigret, fumando a brevi boccate nonostante la presenza di due donne. «Lei, Bonvoisin, e la signora Irtwich eravate a bordo del treno fin da Varsavia. Chi è salito a Berlino?»
«Per prima la signora», dichiarò Bonvoisin, indicando Lena Leinbach.
«I suoi bagagli, signora?»
La donna indicò la reticella sopra il morto, dove c'erano 3 lussuose valigie di coccodrillo protette da una fodera beige.
«Sicché ha messo i suoi bagagli da questa parte e si è seduta dall'altra, nell'angolo diametralmente opposto».
«Il morto, voglio dire, quel signore è salito dopo», interloquì Bonvoisin, che aveva una gran voglia di parlare.
«Senza bagagli?»
«Aveva solo un plaid».
Maigret si consultò con il nipote. Nuovo inventario del portafoglio del morto, saltò fuori la ricevuta di alcuni bagagli voluminosi. Essendo questi ormai a Parigi, il commissario fece telefonare affinché venissero aperti con la massima urgenza.
«Vabbè, procediamo. Questo signore?» disse poi indicando Hook. «È salito a Colonia». «Esatto, signor Hook.
Per essere precisi, a Colonia ho cambiato scompartimento. Il mio era non fumatori».
Il dottor Gellhorn era salito a Colonia, dove abitava, mentre Maigret, con le mani in tasca, interrogava i viaggiatori, bofonchiando tra sé e sé e scrutandoli uno per uno, Paul Vinchon, da bravo segretario, prendeva appunti. Ecco quello che scrisse. «Bonvoisin, fino alla frontiera tedesca, a parte la signora Irwich e il sottoscritto, nessuno sembrava conoscersi. Dopo la dogana ci siamo tutti sistemati alla bella e meglio per dormire e abbiamo abbassato le luci. A Liegi la signora di fronte a me, Lena Leinbach, ha fatto per uscire in corridoio. Subito il signore all'angolo opposto, Otto Brown, si è alzato e le ha chiesto in tedesco dove andava. «Voglio prendere una boccata d'aria», ha detto lei. E lui, potrei giurarci, le ha risposto «Non muoverti da qui». Poi Bonvoisin aggiungeva «Anna Moore voleva scendere di nuovo, ma Otto Brown, che sembrava addormentato, si è mosso e lei è rimasta al suo posto. A Charleroi si sono parlati ancora, ma stavo prendendo sonno e ho solo un vago ricordo». A Charleroi, dunque, Otto Brown era ancora vivo. Lo era anche a Erquellin? Impossibile saperlo. Il doganiere si era limitato a sbirciare attraverso uno spiraglio della porta e poiché tutti dormivano era passato oltre. Dunque, non poteva essere altrimenti. Fra Charleroi e Jeumont, ovvero in un lasso di tempo di 1 ora e mezzo circa, uno dei viaggiatori si era alzato, si era avvicinato a Otto Brown e gli aveva affondato uno spillone nel cuore. Bonvoisin era l'unico che non avrebbe avuto bisogno di alzarsi. Per raggiungere il tedesco gli sarebbe bastato sporgersi verso destra. Dopo di lui, quello posizionato meglio era Hook,
di fronte alla vittima. Poi veniva il dottor Gellhorn e, per ultime, le due donne. Maigret, nonostante il freddo, aveva la fronte imperlata di sudore. Lena Lainbach lo guardava con aria rabbiosa, mentre la signora Irvich si lamentava dei reumatismi e si consolava parlando in polacco con Bonvoisin. Thomas Hook era il più dignitoso, il più distaccato, mentre Gellhorn brontolava che gli stavano facendo perdere un appuntamento importante al Louvre. Negli appunti di Vinchon si legge ancora: Maigret a Lena. A Berlino dove abitava? Lena. Ci sono stata appena 8 giorni, alloggiavo al Kaiserhof, come al solito.
Conosceva Otto Braun?
Lena Lainbach.
No, può darsi che mi sia capitato di incrociarlo nella hall o in ascensore.
Maigret.
Perché allora, passata la frontiera tedesca, lui si è messo a parlare come se la conoscesse?
LL in tono ironico.
Forse perché sentendosi all'estero si è fatto più ardito. In Germania un ebreo non può corteggiare un'ariana.
M. Ed è per questo che le ha proibito di scendere a Liegi e a Namur?
LL. Mi ha solo detto che rischiavo di prendere freddo.
L'interrogatorio non era ancora concluso quando giunse una telefonata da Parigi. I bauli di Otto Braun, ben 6, contenevano una tale quantità di indumenti, biancheria ed effetti personali da lasciar supporre che l'ex banchiere fosse partito per molto tempo, se non per sempre. Ma denaro nemmeno l'ombra. E nel portafoglio c'erano solo 400 marchi, quanto agli altri viaggiatori avevano con sé. Lena Lainbach, 500 franchi francesi, 50 marchi, 300 corone. Dottor Gellhorn, 800 marchi. Thomas Hook, 40 marchi e 20 franchi francesi. Signora Irvich, 30 marchi, 100 franchi e lettera di credito su una banca polacca a Parigi. Bonvoisin, 12 zloty, 10 marchi, 5.000 franchi francesi. Restavano da perquisire i bagagli a mano che si trovavano nello scompartimento. La borsa da viaggio di Hook conteneva solo un abito di ricambio, uno smoking e della biancheria. Quella di Bonvoisin, 2 mazzi di carte da gioco di contrabbando. Ma la vera scoperta fu che nelle valigie di Lena Lainbach, perfettamente dissimulato sotto i flaconi da toilette in cristallo e oro e la biancheria fine, c'era un doppio fondo. Solo che in tutte e tre era vuoto. Interrogata in proposito, Lena Lainbach si limitò a rispondere:
«Ho comprato queste valigie da una signora che trafficava merce di contrabbando. Era un'ottima occasione. Io non me ne sono mai servita».
Chi aveva ucciso Otto Braun tra Charleroi e Gemont nella semioscurità bluastra dello scompartimento? Parigi cominciava a preoccuparsi. Chiesero di parlare al telefono con Maigret. La faccenda era destinata a far scalpore e a generare complicazioni. Gli estremi dei titoli trovati addosso a Jeff Bebelmans erano stati trasmessi alle principali banche, ma non risultava che fossero stati bloccati. Quella sorta di sgradevole ricostruzione dei fatti nello scompartimento, cominciata alle 11, si concluse soltanto alle 2, e solo perché la signora Irvich, dopo aver dichiarato in polacco che non avrebbe sopportato quella puzza di cadavere un minuto di più, era svenuta. Paul Vinchon era pallido. Aveva l'impressione che lo zio non desse prova del solito sangue freddo, o più esattamente, della solita sicurezza.
«Tutto bene, zio?» gli chiese a bassa voce mentre attraversavano i binari.
«Mi piacerebbe trovare quello spillone»,
si limitò a sospirare Maigret.
«Trattienili tutti ancora per un'ora».
«Ma la signora Irvich si è sentita male?»
«E io che ci posso fare?»
«Il dottor Gellhorn dice...»
«E tu lascialo dire!»
tagliò corto seccamente il commissario. Dopodiché se ne andò a mangiare da solo al buffet della stazione.
«Sta zitto!»
tuonava Maigret un'ora dopo, rivolgendosi al nipote, che cercava senza riuscirci di darsi un contegno.
«Sei capace solo di procurarmi seccature. Io ti dico quello che ho da dirti. Poi ti avverto, dovrai cavartela da solo. E se non te la cavi, inutile chiamare lo zietto. Lo zietto ne ha fin sopra i capelli».
poi cambiando tono. «Allora, l'unica spiegazione logica dei fatti è questa. State a trovare le prove o ottenere delle confessioni. Cerca di seguirmi. 1. Otto Brown, ricco com'è, non è venuto in Francia con 6 bauli e non so quanti completi, e soltanto 400 marchi nel portafoglio. 2. Se durante il tragitto in Germania lui e Lena Leinbach hanno finto di non conoscersi e passata la frontiera belga hanno cominciato a darsi del tu, deve esserci un motivo. 3. Brown non ha voluto che lei scendesse né a Liegi, né a Namur, né a Charleroi. 4. Ciò nonostante, Lena ha continuato a tentare disperatamente di scendere dal treno. 5. Un certo Jeff Bebelmans, che è salito a Berlino e non ha mai visto Brown, altrimenti avrebbe almeno sussultato di fronte al suo cadavere, è stato trovato con addosso titoli per 2 o 3 milioni. Dopodiché, sempre di pessimo umore, proseguì. «Ora ti spiego. Otto Brown, in quanto ebreo, preferisce trasferire la sua fortuna, o perlomeno una parte di essa, fuori dalla Germania. Sapendo che i suoi bagagli saranno minuziosamente perquisiti, a Berlino si mette in contatto con una prostituta ad alto bordo e le ordina un set di valigie col doppio fondo, valigie che peraltro saranno controllate con minor zelo in quanto piene di oggetti femminili. Solo che Lena Leinbach, come ogni prostituta che si rispetti, ha un favorito, tale Thomas Oak. Thomas Oak, che è uno specialista, trova modo a Berlino e probabilmente allo stesso Kaiserhof di trafugare i titoli nascosti nel doppio fondo delle valigie, e questo in combutta con Lena, la quale sale a bordo per prima e sistema le valigie dove Brown, che nutre comunque qualche sospetto, le ha indicato. Lei si siede nell'angolo opposto perché devono far finta di non conoscersi. A Colonia, Oak prende posto nello scompartimento per tenere la situazione sotto controllo, mentre una comparsa, probabilmente un topo d'appartamento, Jeff Bebelmans, viaggia in terza classe con i titoli, nonché l'incarico, a ogni frontiera, di andarsi a fare un giro sotto il treno. Una volta passato il confine, Otto Brown ovviamente non corre più alcun pericolo, e in qualunque momento potrebbe saltargli in testa di aprire le valigie della sua accompagnatrice per riprendersi i titoli. Ecco perché prima a Liegi, poi a Namur e ancora a Charleroi, Lena Leinbach tenta di scendere dal treno e filarsela all'inglese. Brown non si fida di lei? Sospetta qualcosa? O semplicemente è innamorato? Fatto sta che la tiene d'occhio e Lena comincia ad agitarsi perché una volta a Parigi lui non potrà non accorgersi del furto. C'è persino il rischio che lo scopra alla frontiera francese dove, non avendo motivo di nascondere i titoli, Brown potrebbe decidere di sollevare il doppio fondo. Anche Thomas Oak si rende conto della situazione. «Ed è lui ad ucciderlo?» chiese Vinchon. «Credo proprio di no. Se Hook si fosse alzato con quell'intenzione, uno degli altri due passeggeri l'avrebbe visto. Per conto mio, Brown è stato ucciso quando tu sei passato la prima volta e hai detto «preparare i passaporti». In quel momento tutti si sono alzati nel buio, con gli occhi pieni di sonno. Solo Lena aveva un motivo per mettersi di fronte a Brown e sporgersi verso di lui per prendere le valigie. E ci scommetto che è lì.
«E lo spillone?»
«Trovalo!» borbottò Maigret. «Basterebbe una spilla da donna. Se a Lena Leinbach non fosse capitato fra i piedi uno come te, che si è preso la briga di far spogliare il cadavere, chissà per quanto si sarebbe andati avanti a credere che si trattasse di morte naturale. Sei stato tu a metterci in questa grana, e dovrai essere tu a sbrogliartela. Fa credere a Lena che Bebelmans ha vuotato il sacco. A Bebelmans che Oak l'ha venduto. Tutti i vecchi trucchi. Che diamine!» E mentre Vinchon faceva quel che lo zio gli aveva detto di fare, lui se ne andò a bersi una birra. I vecchi trucchi funzionano sempre e difatti, alla fine, funzionarono. Decisivo fu il fatto che Lena Leinbach portasse un'enorme freccia di brillanti appuntata sul cappello. Popol, come lo chiamava Maigret, indicandola, le disse:
È inutile che neghi, signora Lainbach. È sporca di sangue.
Non era vero, tuttavia la donna fu colta da una crisi di nervi e confessò.